Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Come abbiamo cantato, chiediamo la sapienza, confessando anzitutto il nostro bisogno.
Dal Santo Vangelo secondo Matteo,
capitolo 7, versetti 21-23. Non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. In quel giorno molti mi diranno, Signore, Signore, non abbiamo forse profetato nel tuo nome? E nel tuo nome non abbiamo forse scacciato demoni? E nel tuo nome non abbiamo forse compiuto molti prodigi? Io dichiarerò loro, non vi ho mai conosciuti. Allontanatevi da me, voi che operate l'iniquità.
Parola del Signore.
Anche la divisione della Bibbia di Gerusalemme, che molti abbiamo per le mani, distingue il brano precedente, mette un titolo diverso, diciamo, ecco i falsi profeti, poi qui invece parla dei discepoli, dei veri discepoli. Quello che si può, per altri invece, dicevo, i due brani sono connessi, nel senso che parlano dello stesso soggetto. Quello che si può notare è che poi il brano successivo, che vedremo domani, è certamente una specie di conclusione legato a questo brano. Comincia con un perciò, dunque. Ecco a voi la parola su questi versetti di oggi.
Cioè, nella Bibbia di Gerusalemme c'è il parallelo, c'è la nota con Isaia 29:13, che dice così: dice il Signore, poiché questo popolo si avvicina a me solo con la bocca e mi onora con le sue labbra, mentre il suo cuore è lontano da me, e la venerazione che ha verso di me è un imparaticcio di precetti umani. Ecco, mi sembra che sia, gli manca, in questi discepoli, diciamo, gli manca il cuore, che seguono il Signore con le pratiche, non con la sostanza.
Vorrei sottolineare il fatto che mi sembra sia la prima volta che Gesù inizia a presentarsi come il giudice degli ultimi tempi. In quel giorno mi pare che non sia la prima volta che compare. E allora questo mi ha richiamato. Questo allontanatevi da me in quel momento di questo giudizio e mi ha richiamato il capitolo 25. Anche lì c'è un non riconoscimento da parte del Signore qui, perché è rivelato che sono operatori di iniquità, anche se hanno pregato o proclamato Signore, Signore, anche se hanno scacciato demoni, però sono riconosciuti come operatori di iniquità, e là sono rivelati gli empi come coloro che non hanno dato un bicchiere d'acqua, dato piccolo servizio a un povero.
Ma io notavo una cosa ovvia forse, e cioè che questi che appunto dicono Signore, Signore, fanno queste grandi cose, sono più o meno le stesse cose che poi al capitolo 10 il Signore dirà ai suoi di fare e darà loro la potenza di fare. Cioè il 10:1, quando manda i 12, qua manda solo i 12, gli dice appunto di scacciare i demoni, eccetera, eccetera. E quindi questo un po' confonde le idee, per così dire. A me sembra che quello che sia veramente importante qui è questa volontà del Padre, che fino adesso il Signore, mi sembra, ne ha parlato, riparlato, ridetta. E allora a me è venuta in mente quella pagina di San Francesco sulla perfetta letizia, perché anche lì dice che cos'è la perfetta letizia, no? Allora dice che no, se anche venisse qualcuno che mi dicesse che i miei frati sono andati tra gli infedeli e hanno fatto appunto cose grandiose, no? Li hanno convertiti tutti, oppure dice che io abbia ricevuto da Dio tanta grazia da sanare gli infermi e da fare tanti miracoli, che sembrano proprio le grandi cose che questi fanno, non è in questo la perfetta letizia. La perfetta letizia è se quella notte così fangosa, così fredda, eccetera, eccetera, lui si presenta a un suo convento, lo lasciano fuori, anzi gli danno anche le bastonate, lì è la perfetta letizia. Cioè mi sembra che questa pagina sia colta perfettamente una cosa di tutto questo discorso, che non sono tanto importanti le grandi cose che pure il Signore può dare ai suoi di fare, come nel capitolo decimo poi darà, ma è l'essere profondamente conformi al Figlio, cioè essere davvero figli del Padre, in questo senso, per fare la sua volontà, come è stato il Figlio, è l'unico vero Figlio, per cui con questa, appunto, con questo accettare la croce, che vuol dire accettare il rifiuto, accettare la mitezza, accettare e prendere questa strada, come dire, totalmente evangelica, ecco, non so come dire. E mi sembra che in questa pagina della perfetta letizia siano presenti le due cose, ecco, non è il fare grandi cose, ma l'essere discepolo. E in questo poi la volontà del Padre, mi sembra che anche qui.
Il passo parallelo di Luca, Luca 6, 46, mi sembrava che si chiarisse un pochino meglio. Perché dice, perché mi chiamate Signore, Signore, e poi non fate quello che vi dico? Ecco, mi sembrava che, ecco, cos'è? Cioè, questi qui ne hanno fatti di opere, perché appunto, come si diceva, cioè, sono stati dati dal Signore questi doni, cacciare i demoni, hanno avuto questa forza, la predicazione ha colpito i cuori di chi ascoltava, anche le guarigioni, quindi in effetti ne hanno fatte. Però ecco, il Signore li rimprovera e Luca lo sottolinea, perché voi non fate quello che vi dico. Questa parola alla fine, voi operatori di iniquità, so che significa non avete fatto la legge, anomia, è così proprio, non avete osservato la legge di Dio. Ecco, questo mi sembra il punto, e qual è la legge del Signore? Ecco, è misericordia voglio e non sacrifici, ecco, mi sembrava che fosse questo, perché non hanno adempiuto la legge di Dio, che è sintetizzata: ama Dio con tutto il cuore e il prossimo come te stesso. Forse è quello che il Signore giudicava, insomma. Un passo parallelo l'ho trovato in San Paolo. San Paolo anche lui ha questo problema, insomma, si pone, dice: per quanto io non sappia di alcuna colpa, io temo di poter predicare agli altri e di essere io stesso colpevole. Ecco, lui si è posto questo 1 Corinzi 4:1-4, 9:14, ecco, lui si pone questo problema, e quindi evidentemente si critica, è questo che dice: ma lo faccio io quello che veramente predico? Signore, ecco, fate quello che dite, Signore, Signore, però poi non fate quello che vi dico.
A me pare che queste persone che Gesù dichiara operatori di iniquità siano quelli che hanno usato il nome di Gesù, ma ne hanno anzi abusato, cioè si sono serviti nel nome di Gesù per il loro interesse personale, cioè non hanno agito con lealtà nei confronti di questo nome, ma hanno usato il nome di Gesù per i loro interessi personali, per la loro ambizione, per la loro affermazione, insomma non al servizio del Signore, ma al servizio interessato. Per questo Gesù dice: non vi ho mai conosciuti, mai, neanche quando operavano queste cose, quando profetavano, quando facevano prodigi, Gesù non li ha mai riconosciuti, perché evidentemente la loro azione era non leale, insomma, era un'azione sleale che usava del nome di Gesù e ne abusava per la loro affermazione personale. Perciò Gesù non li ha conosciuti né prima né dopo mai e li definisce come operatori di iniquità. E definizione molto grave, insomma, per questi che credevano di essere giustificati perché avevano usato il nome di Gesù, ma in realtà ne avevano usato male.
Sulla stessa linea mi sembra appunto che Matteo riporta il discorso della montagna sul piano fattivo delle opere, e la fede appunto non è solo Signore, Signore, lodare il Signore, ma è il fare, come dice anche Giacomo in due versetti che adesso non sto a leggere. Comunque la fede senza le opere è morta, quindi riporta il discorso sul piano fattivo. Del resto il giudizio finale, il capitolo 25, sia quando le vergini stolte che non hanno l'olio e dice: Signore, Signore, aprici, lui dice: non vi conosco, sia poi continuando il capitolo dal versetto 31 in poi saremo giudicati sulle opere di misericordia, se l'abbiamo accolto, se l'abbiamo visitato, se l'abbiamo nelle carceri, eccetera eccetera, se l'abbiamo vestito di nudi e così via. Quindi il giudizio sarà appunto, come dice qui, via me voi operatori di iniquità, il giudizio finale sarà su questo, sul capitolo 25.
Rifacendomi alla fase centrale, nel tuo nome abbiamo forse cacciato demoni, fatti prodigi, in altro luogo viene detto abbiamo anche mangiato davanti a te alla tua mensa. Ecco, questo è un fatto che può riferirsi sia all'Antico Testamento, quando facevano i pasti di comunione, ma anche al Nuovo Testamento, quando si dice abbiamo mangiato davanti a te alla tua mensa. Qui cose fanno veramente pensare, cioè che nel Nuovo Testamento, con tutto il corredo della verità e della grazia, si possa pensare di fare i propri interessi sulla mensa del Signore.
Qui non sono sicuro che facessero i loro interessi, si può pensare, e facevano gli interessi del Signore, cioè le cose che fanno elencate qui, proviate voi a farle se siete capaci, per farle bisogna avere l'approvazione di Dio, per fare dei miracoli bisogna, non è che uno fa i miracoli perché si sveglia un mattino e è capace lui, sono le cose, come veniva notato prima appunto da Anita, che troveremo al capitolo decimo, insomma, è l'opera, che la missione dei discepoli, uno certamente lascia pensare questo, e penso che sia legittimo chiedersi allora dov'è che hanno fallito, e quindi uno può anche pensare che hanno fatto per loro interesse, ma degli indizi qui ce ne sono pochi, salvo forse il contesto generale e questa ultima espressione che avete sottolineato, tradotto operatori di iniquità, perché è la ripresa del Salmo. l'anomia, in greco anomia, che qui è tradotto iniquità, è usata solo da Matteo. Negli altri sinottici non c'è mai questo termine. Matteo lo usa non soltanto nella citazione del Salmo, lo usa anche in altri contesti più volte. Può essere molto, sì, se anomia è un richiamo al fatto di non osservare la legge, io non sono sicurissimo di questo, sembra che sia così in Matteo, allora tenendo conto del contesto vedrei un richiamo ancora al capitolo 5 versetto 17 e seguenti, che avevamo già fatto mi pare ieri ancora, anche lì nel capitolo 5 al versetto 20, quando dice: se la vostra giustizia, che sembra l'opposto della quello che è tradotto iniquità, cioè della essere contro la legge, la giustizia non supera quello dei farisei, anche lì c'è l'espressione non entrerete nel regno dei cieli, che è un'espressione un po' particolare, si trova anche altrove, c'è una dimensione spaziale, non entrerete nel regno, c'è anche nel testo di oggi, non che mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno, poi con l'espressione in quel giorno c'è un riferimento, come avete commentato, al giudizio. Se stiamo al capitolo 5, versetti 17 e seguenti, non pensate che sia venuto, ad abolire, poi il versetto 19, 20, cioè colui che osserva le cose minime anche, e insegna questo sarà grande nel regno, non so, e l'impressione è che possa riferirsi a tutto il discorso di Gesù, cioè alla legge di Dio, alla legge di Dio. Chi non fa la legge, chi non obbedisce ai comandamenti. Uno può fare i miracoli, non obbedisce ai comandamenti, è un'altra cosa obbedire ai comandamenti, è sul piano morale. Fare i miracoli non è un atto morale, è un dono, è una capacità, diciamo, o cacciare i demoni. E qui è l'ubbidienza probabilmente alla legge e in particolare a quello che Gesù ha spiegato, cioè al modo in cui Gesù intende la legge di Dio. Difatti Gesù insiste sempre, non dice chi fa la mia volontà, dice chi fa la volontà del Padre mio come lui l'ha spiegata. In altri testi si può dire che dice chi non fa la mia volontà. Qui mi sembra il riferimento a tutto il discorso, mi sembra che poi questi brani, essendo ormai alla fine, sono una specie di sigillo, ecco, vedremo anche quello di domani, molto legati, cioè l'accento, come avete sottolineato, diceva anche Gemma, è sul fare, bisogna fare, non basta dire. Qui fa impressione, indubbiamente, perché mette assieme cose che normalmente si pensa non possono stare assieme, no? Se uno fa dei miracoli, Sant'Antonio, per esempio, ha fatto ieri, come sapete, è famoso per i miracoli. Non tutti i santi hanno fatto tanti miracoli. Sant'Antonio è famoso per molti miracoli. È difficile pensare che uno fa i miracoli e poi non obbedisce il comandamento. Normalmente fa i miracoli chi è gradito a Dio. Qui forse Gesù qui è una cosa un po' inquietante, diciamo, forse anche voluta, mette insieme le cose più spettacolari, più grandi, che sono dono di Dio e che sono il segno del regno, col problema di ubbidire ai comandamenti nella propria vita.